Radio Radicale è un nuovo appuntamento di approfondimento sui temi del mercato del lavoro, del welfare, ma non solo, con ADAPT, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Francesco Seghezzi, responsabile per la comunicazione di ADAPT. Ben trovato.
Buongiorno.
L'approfondimento di oggi riguarderà l'industria manifatturiera, in particolare il rapporto con la tecnologia e i cambiamenti in atto nella produzione e nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda poi i rapporti con il sindacato, già perché andremo sempre più incontro a una diminuzione nell'era della tecnologia del numero di operai necessari nelle fabbriche e soprattutto anche a una specializzazione, quindi ad operai ad alto skill, come si usa dire. Vogliamo parlare di tutto questo e anche di un appuntamento importante del mese prossimo, che è già in preparazione con ADAPT, proprio con Francesco Seghezzi. Da dove partiamo?
Allora, partiamo dal fatto che negli Stati Uniti e in Europa, in Germania, ormai da un paio d'anni si parla di quarta rivoluzione industriale, ovvero dopo il vapore, l'elettricità e i computer, oggi si parla di Industry 4.0, ovvero l'ingresso della rete, di internet, all'interno delle aziende, per cui si considerano tutto il sistema produttivo fatto da macchinari interconnessi tra di loro, per cui una macchina comunica con l'altra attraverso una rete internet, e questo fa sì che la produzione possa essere controllata autonomamente dai macchinari e continuamente ottimizzata, per cui si crea un problema nella produzione, non è necessario l'intervento di un tecnico, ma il problema viene identificato, viene catalogato all'interno di una gamma di problemi con delle corrispettive soluzioni, e pian piano le macchine ottimizzano sempre di più il processo produttivo.
È tutto informatizzato sostanzialmente.
Esatto, attraverso l'utilizzo di internet, cioè della rete tra oggetti, per cui basta pensare la classica catena di montaggio in cui i nessi non sono dati dal singolo operaio che fa la sua operazione meccanica, ma da contatti cibernetici in qualche modo. Questo avrà diverse conseguenze. In primo luogo, la possibilità di personalizzare il prodotto sempre di più, perché in questo modo la catena di montaggio non produce oggetti standard, ma può essere stata volta per volta per fare prodotti sempre più a dimensione del cliente, per cui cambia molto il rapporto tra produttore e consumatore.
Certo.
Cioè, se fino agli anni 90 il consumatore entrava in gioco nel momento in cui c'era la pubblicità, la diffusione del prodotto, eccetera, oggi il consumatore entra in gioco nel momento stesso della produzione e è un fattore fondamentale per decidere la produzione. In Italia non se ne parla molto, c'è una novità che è il position paper sul mercato unico digitale del Ministero dello Sviluppo Economico, diffuso un paio di settimane fa, che cita Industria 4.0 come obiettivo da raggiungere, ma diciamo che non sembra una priorità in questo momento dal punto di vista degli investimenti e di dove concentrare gli investimenti.
Volevo farti una domanda che un po' forse allarga lo spettro della nostra discussione, perché poi questo tema del rapporto con le tecnologie, la produzione, i consumatori e anche le società di servizio, quindi non parliamo solo di industria, è un tema che in questo periodo si sta dibattendo anche su altri fronti. Basti pensare a tutto il mondo della cosiddetta sharing economy, dei nuovi servizi mediati da app. Oggi addirittura si parla, per esempio, nel settore dei trasporti, della Google Car a cui si sta lavorando, del trasporto senza conducente, cioè praticamente di auto che si guidano da sé. Diciamo che in realtà il discorso è molto ampio, è evidente che il mondo della produzione, il mondo dei servizi, grazie alla tecnologia, grazie alle app, sta molto cambiando e quindi per contro cambiano le esigenze o anzi sono forse stimolate anche dalle esigenze dei consumatori, e però per contro poi c'è un mercato del lavoro, anche le relazioni sindacali che sono più rigide rispetto al cambiamento in corso. Basti pensare, ne abbiamo parlato tantissimo su Radio Radicale, a quello che sta succedendo in Italia, non solo per un'app che si chiama Uber, per dire.
Certo, no. Beh, a mio parere è una delle sfide maggiori che il mercato del lavoro, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista delle relazioni industriali, deve in qualche modo cogliere, o in positivo o in negativo, perché tutti i trend economici portano, soprattutto dal punto di vista dell'economia e servizi, in questa direzione. Se le app più quotate e le start-up più quotate, ma parliamo di miliardi di dollari come Uber, per esempio,
Sì, 42 miliardi di dollari, credo.
esatto, vanno in questa direzione, per cui non c'è un rapporto normale, come lo intendiamo noi, tra produttore e consumatore, ma c'è un rapporto in cui il consumatore diventa a suo modo produttore di un servizio, come è nel caso di Uber Pop, per cui chiunque può utilizzare la propria macchina per fare un servizio di trasporto.
Trasportare, certo, sì.
Allo stesso modo il consumatore diventa fondamentale, per cui fino a 5 anni fa nessuno prima di andare al ristorante andava su TripAdvisor a vedere qual era il ranking del ristorante. Oggi un ottimo ristorante, se riceve 5 recensioni negative, ha finito il suo business, pur essendo
Sì.
magari un ottimo ristorante, però ha ricevuto 5 serate sbagliate, è andata male e il suo giudizio rimane quello. Quindi c'è un rapporto tra consumatore e produttore che è completamente capovolto. E
Francesco,
questo.
una cosa, voi tra l'altro con Adapt siete, diciamo, una scuola, una squadra anche di giuslavoristi. Da questo punto di vista tu ovviamente ricordavi, nel caso dell'ennesima rivoluzione industriale, diciamo, super tecnologica in questo momento, le difficoltà che si avranno appunto nel dover necessariamente poi eliminare manodopera e soprattutto acquisirne di nuova o la stessa, comunque specializzata ad alto skill. Dall'altro, per esempio, nel caso della sharing economy, di tutti questi nuovi servizi mediati da app, ci sono però anche dei problemi normativi, nel senso che poi la legge, specie in Europa, specie in paesi come l'Italia, non va sufficientemente veloce, quindi ci sono, come
Certo.
nel caso di queste app di Uber, dei vuoti normativi. Qual è la quadra di questa situazione? Come ci si dovrà muovere secondo voi, secondo Adat?
Guarda, il primo aspetto secondo me è quello fondamentale, per cui si dice che ci sono alcuni studi, soprattutto dell'Università di Oxford, che dicono quanto la computerizzazione annullerà lavori, eccetera. Ma questa situazione può essere anche ribaltata, per cui dagli anni 90 in poi la maggior parte delle aziende manifatturiere hanno delocalizzato in paesi sottosviluppati per avere un costo del lavoro minore, un costo dell'energia minore, eccetera. Il fatto che le nuove imprese molto tecnologiche necessitano di lavoratori con alte competenze fa sì, secondo alcune statistiche ancora abbastanza basse, ma che dimostrano un trend in crescita, ci sia il cosiddetto backshoring, cioè il fatto che le aziende delocalizzate stiano pian piano tornando nei paesi sviluppati, complice il fatto che il costo dell'energia con la crisi del costo del petrolio si sta riducendo e il fatto che queste competenze elevate non si riesce a trovarle spesso in quei paesi. E i lavoratori europei che hanno studiato, che hanno competenze, non vogliono trasferirsi nel sud-est asiatico, in Sud America, eccetera. Quindi c'è la possibilità che un po' di lavoro torni, lavoro di altamente qualificato, ma che torni in Europa. Però c'è una condizione, che si crei un sistema di formazione che vada incontro a questo. Non a caso l'unico paese in Europa in cui l'Industry 4.0 sta andando molto, è la Germania, che ha un sistema di apprendistato per cui i giovani, che non per forza hanno fatto l'università, si trovano ad avere competenze tecniche di altissimo livello perché imparate direttamente sul campo. Gli Stati Uniti, paradossalmente, stanno facendo molti investimenti dal punto di vista economico, ma faticano tantissimo a trovare le competenze adatte. per cui c'è il dibattito grande negli Stati Uniti adesso è come facciamo a colmare questo gap, perché gli investimenti noi ce li possiamo anche mettere, ma se poi non abbiamo nessuno che questi macchinari li sa utilizzare, saranno anche pochi quelli che servono all'interno di un'azienda, ma devono avere delle competenze che tendenzialmente le università classiche non danno, le scuole tecniche non danno, ma hanno bisogno di un'unione tra formazione e lavoro che oggi c'è in Germania e per questo funziona, non c'è negli altri paesi, per cui in questo caso è interessante perché politica industriale, politica educativa e politica del lavoro non possono essere affrontati come un discorso a sé.
Certo.
È un pacchetto unico, per
E
forza,
secondo
se no
te
non riusciamo.
tra Jobs Act e buona scuola c'è qualche elemento positivo in questa direzione?
Allora, sulla buona scuola, qualcosa sull'alternanza scuola-lavoro interessante c'è un aumento delle ore, fino a fa di 400 ore di permanenza in azienda, per cui questo è sicuramente un aspetto molto interessante. Ci sono alcuni aspetti da capire, per cui vedere se le 400 ore sono obbligatorie o le 400 ore sono per chi effettivamente vuole andarci, e questo sarà da capire. Per quanto riguarda il Jobs Act, siamo abbastanza critici sul fatto che, a mio parere, a nostro parere, questo tipo di produzione non fa riferimento come modello contrattuale al contratto a tempo indeterminato. Questo tipo di produzione è una produzione che funziona molto per progetti, per mission, per cui uno lavora in un'impresa, acquisisce delle skills che poi porta via nel suo successivo lavoro, eccetera. Sono aziende che cambiano il prodotto molto velocemente, i cicli produttivi di questi prodotti molto personalizzati sono molto brevi, durano un anno, durano 6 mesi,
Certo.
durano al massimo un anno e mezzo. Per cui pensare di ricondurre tutto a quello, al contratto a tempo indeterminato, non credo che sia la soluzione per accompagnare questo tipo di
E
trasformazione.
invece l'innovazione tecnologica nel mercato dei servizi, pensi che il legislatore ci metterà molto ancora, diciamo, ad aggiornarsi?
Anche su questo abbiamo visto come
Il pacchetto liberalizzazioni, diciamo, che poteva usare di più, ma no,
Esatto,
adesso si tende,
allo
diciamo, per
stesso
esempio sui
modo.
trasporti qualcosa, una legge unica europea, pare,
Ma
una
allo stesso
direzione di questo
modo, dal
tipo.
punto di vista del lavoro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i cosiddetti professionals, cioè i professionisti che sono partite IVA ma che hanno una professione non riconosciuta negli ordini classici, ma che sono fondamentali nell'economia dei servizi di oggi, per cui possono fare un servizio di un progetto di un mese da una parte, un progetto di 2 mesi dall'altra, e che oggi faticano molto a trovare un tipo di contatto che risponda a queste esigenze, lasciando spazio a lavoro nero, false partite IVA, eccetera, eccetera. Noi pensiamo che la soluzione sia mettere l'indeterminato per tutti, ma non è vero, non è questa la soluzione. Questo creerà ancora più sfiducia, perché se io devo assumerti per forza a tempo indeterminato e non più a progetto, magari ti assumo a tempo indeterminato, ma c'è la grande possibilità che io ti prenda in nero,
Mi prendo tutte
perché.
le mie cautele, ecco, come si
Esatto.
fa per dire. Davvero, davvero grazie a Francesco Seghetti, responsabile della comunicazione per Adapt. Abbiamo toccato tanti temi, principalmente quella della Industry 4.0, ma anche alcuni temi del mercato dei servizi, della sharing economy. Sono temi davvero interessanti che forse meriteranno prossimamente ulteriori approfondimenti. Grazie ancora. I nostri riferimenti www.radioradicale.it, www.adapt.it e io ascolto @radioradicale.it. Alla prossima.